la prima guerra totale.
Adesso usa paghi una canzone.
Abbiamo la base a guondoletta, i monumenti, il mare, il panacù.
La prima guerra totale. La prima guerra mondiale è per molti il completamento del risorgimento italiano. Nelle cronache dell'epoca e soprattutto nel periodo fascista, il conflitto viene infatti definito come la quarta guerra d'indipendenza. Per la prima volta la nazione intera è mobilitata in una guerra totale, combattuta tanto sulla linea del fronte quanto nelle normali attività quotidiane. La guerra non si limita ai combattimenti al fronte. Anche chi rimane a casa deve occuparsi di nutrire, vestire, armare e supportare i soldati. Lo sviluppo tecnologico, come la creazione di nuovi mezzi di comunicazione di massa, contribuisce a diffondere più rapidamente i racconti dell'inutile strage. Le fabbriche sono riconvertite per esigenze belliche. Da quelle chimiche escono, ad esempio, le miscele di gas di iprite e fosgene. Da quelle meccaniche e metallurgiche, mitragliatrici e cannoni. Da quelle tessili, uniformi ed equipaggiamenti per i soldati. Con lo sviluppo delle istituzioni statali e delle industrie, la guerra diviene totale, nei mezzi e nei fini. Per mantenere alto il consenso e il morale di truppe e popolazione, si tenta in ogni modo di far leva sul bellicismo e nazionalismo, tentando di risuscitare l'odio verso l'impero austro-ungarico, identificandolo come il redivivo nemico risorgimentale, attentatore dell'unità nazionale italiana. La prima guerra moderna della storia avrebbe dovuto, almeno secondo le aspettative dei governi, essere rapida e indolore. La realtà si dimostra drammaticamente diversa, rivelandosi di fatto un gigantesco massacro organizzato, capace di produrre 13 milioni di morti. Sono costituiti in tutta Europa quasi 1756 chilometri di trincee che si configurano come un mondo a sé stante, con i suoi abitanti, i propri riti e regole, una propria letteratura e forme d'arte. Il mondo della trincea si dimostra di fatto isolato, che sviluppa un nuovo sentimento di cameratismo, cementato dal bisogno della fiducia reciproca e della convivenza costante. Una volta concluso il conflitto, sia i vincitori sia i vinti si trovano in una situazione economica disastrosa, col problema di dover ricostruire varie zone devastate dalla lotta degli eserciti. Gli unici che possono soccorrere l'Europa sono gli Stati Uniti. Proprio il presidente americano Wilson è il protagonista del tavolo della pace, dove si costruisce un nuovo ordine europeo che, con l'aiuto della Società delle Nazioni, in teoria non sarebbe più dovuto ricorrere alla guerra per risolvere le controversie. Si costituiscono nuove nazioni, la Polonia, Cecoslovacchia, Austria, che a causa della loro debolezza e della vicinanza con nazioni ostili non garantiscono, sin dall'inizio, la stabilità del nuovo assetto europeo. Nel caso specifico della Jugoslavia, i rapporti con la maggiore potenza della regione, l'Italia, sono avvelenati dalle controversie per il possesso della Dalmazia e della città di Fiume. Si creano precocemente nuovi antagonismi e la politica revanchista trova proseliti non solo nella sconfitta Germania, ma anche nella vittoriosa Italia. La grande maggioranza dei seguaci di questa linea politica si trova nei reduci che devono riadattarsi alle regole della società civile, nella quale spesso non si riconoscono e che li relega ai margini dopo averli utilizzati. Un esempio è costituito dalla società Trento e Trieste, fondata da Giovanni Giurati e dotata di un proprio quotidiano, l'Alba Trentina. La società si pone al fine di difendere gli interessi dell'Italia al tavolo della pace, contro l'intesa considerata ingrata e traditrice nel suo proposito di negare all'Italia la sovranità sulla Dalmazia e sulla città di Fiume. La società tenta di promuovere la sua lotta anche attraverso il coinvolgimento dei comuni, facendo leva sui sentimenti di abbandono e delusione dei reduci. Manifestazioni pubbliche del lutto. Manifestazioni pubbliche del lutto. Nel periodo bellico, i moltissimi lutti sono visti sotto una nuova prospettiva. Il dolore passa dalla sfera privata a quella pubblica. La perdita, che accomuna ormai migliaia di famiglie, diventa oggetto di manifestazioni pubbliche organizzate, spesso con il concorso delle istituzioni locali e dello Stato. I cimiteri iniziano a mutare. I soldati semplici, dopo la fine del conflitto, non sono più sepolti e mortificati nelle fosse comuni, ma onorati con una sepoltura singola e una croce per riconoscerli. I camposanti militari diventano templi del culto nazionale. In questi sacrari il terreno è diviso in lotti uguali, sormontate da croci simili per ricordare sia il cameratismo del tempo di guerra, ma anche l'individualità dei caduti, negata con le frettolose sepolture dei campi di battaglia, dove spesso è adottata la soluzione delle fosse comuni. Anche questo diventa un mezzo per la creazione del consenso, superando le barriere ideologiche sorte all'interno dei paesi, col radicalizzarsi delle posizioni politiche. Nei paesi sconfitti, in particolar modo, ma anche in Italia, che moralmente sentiva di aver perso la pace, nasce il mito dell'esperienza di guerra e più precisamente il culto del fante, che sacrifica eroicamente la vita in nome della patria. La morte di un congiunto diventa un sacrificio pubblico, necessario per il futuro della nazione, per il bene comune. Si esalta il caduto come martire, si cancellano di fatto le differenze tra semplice soldato e ufficiali.